L'inizio del Vangelo di Marco parte come una esplosione. Sembra innocuo il primo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. In realtà la portata teologica di questo primo versetto è enorme. La parola inizio, archè, in greco, la troviamo sia all'inizio del Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo, c'è sempre en archè, e nella traduzione in greco della Genesi, in principio. Quindi si ricollega l'inizio del tempo con questo inizio della storia di Gesù, per dirci che questo inizio è l'ingresso nel tempo di colui che è oltre ogni tempo. È l'inizio nella storia di colui che sussiste prima di ogni storia. E si parla di questo inizio del Vangelo, dove Vangelo vuol dire buona notizia. È la buona notizia di Gesù, che vuol dire sia che appartiene a Gesù, quindi la buona notizia che Gesù dà, ma anche la buona notizia che è Gesù stesso, cioè Gesù ci porta la buona notizia che è lui. Il Vangelo non è un libro, è una persona da incontrare. Marco poi aggiunge subito la parola Cristo, Christos in greco, che traduce l'ebraico Mescià, Messia, l'unto. Poi non comparirà altrove questa parola Cristo nei Vangeli sinottici, perché in Matteo, Marco e Luca si evita di chiamare Gesù col termine Messia per non confonderlo con le attese messianiche del tempo che aspettavano un Messia politico, vittorioso sul dominatore di turno, mentre invece Gesù è colui che è apparentemente sconfitto, ucciso davanti a tutti, risorge davanti a pochi. Vince con il vessillo della croce, non con la spada, che porta la misericordia, non la vendetta. Quindi un messia che è totalmente diverso dalle attese messianiche del tempo. Poi Marco conclude questo inizio con figlio di Dio. Subito viene qualificato che questo Cristo, questo Gesù, il Messia Cristo, è il figlio di Dio, senza ombra di dubbio. E sarà quello che dirà davanti al crocifisso il centurione: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Quindi l'inizio ci vuole subito portare a saper riconoscere nei suoi passi, nella sua storia e nella nostra vita Gesù Cristo come l'unico figlio di Dio. Questo prologo poi prosegue con una profezia che viene attribuita tutta ad Isaia, ma non è vero. I primi versetti appartengono a un mélange fra l'Esodo al capitolo 23 e la profezia di Malachia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero che richiama: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino, come detto nel libro dell'Esodo, ma richiama anche la stessa frase nel libro del profeta Malachia che evocava il ritorno da Babilonia. Quindi c'è da una parte l'Esodo, che è l'uscita dall'Egitto, dall'altra, si rivolgevano Malachia ed Isaia, si rivolgevano al popolo che nella seconda prigionia, che fu quella a Babilonia, aspirava al ritorno. È il ritorno da Babilonia. E per tornare c'è questo messaggero che prepara la via, ed è quello che ciascuno deve fare, preparare la via per tornare nella terra di Dio, nella terra promessa. Questo messaggero che ha portato il popolo fuori dalla terra promessa ora è il Battista che indica in Gesù Cristo la vera terra promessa e prepara la via. E questa via da preparare era come quella per i re che tornavano vincitori dalle varie guerre e i loro carri dovevano passare attraverso una via trionfale che doveva essere spianata, in cui le valli andavano colmate e le colline andavano abbattute, come il foro imperiale di Roma. Ecco, era questo l'invito: preparare la strada per il ritorno del vincitore. E poi è interessante, ed è questa la citazione precisa di Isaia, che troviamo anche nella prima lettura, voce di uno che grida nel deserto. Ora però in Isaia era scritto così: voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, mentre invece qui è scritto voce di uno che grida nel deserto. Allora, mentre in Isaia il deserto era il luogo per preparare la via del Signore, nel Vangelo è il luogo in cui risuona la voce. Questo deserto, che è la nostra vita, fatta a volte di fatica, di precarietà, di buio, di dubbi, di domande, di questioni, deve diventare il luogo nel quale risuona la voce che ci dice: prepara la via al Signore, raddrizza il tuo sentiero perché passi il vincitore, fai della tua vita la strada appianata sulla quale può passare il carro di Cristo vincitore. Quindi tutta la tua vita, tutta la tua storia, con le tue fatiche, con le tue paure, con le tue perplessità, falla diventare un foro imperiale su cui passa il Signore. E allora Lui, passando, elargirà tutta la pienezza della sua grazia, della sua misericordia. Giovanni viene presentato come colui che battezza in questo deserto, dove battesimo vuol dire immersione, e proclama un battesimo di conversione. Per dire conversione è usata la parola metanoia, che vuol dire cambiare idea, metanoeo, mentre invece nel linguaggio ebraico la conversione era descritta con un termine che evocava il ritorno, quindi invertire il senso di marcia e tornare indietro. Nel linguaggio del Nuovo Testamento si usa questo cambiare pensiero, ma c'è una sottolineatura. Il piccolo suffisso metà in greco non vuol dire solo cambiare, ma vuol dire oltre. Quindi la conversione non è soltanto cambiare pensiero, ma pensare oltre. E allora ecco cosa vuol dire in questo avvento preparare la via al Signore nella conversione. Pensare oltre, sollevare lo sguardo, non rimanere inchiodati al presente, alla paura, all'angoscia, alla preoccupazione, sollevare gli occhi e riconoscere in colui che viene dopo Giovanni Battista il più forte, il vincitore, colui che sa tenere salda la nostra vita nelle sue mani forti.